grandi squadre non eccelsi coi piedi, lui inserisce Oblak, De Gea e Lloris, ma se la cavano a parare. Su questo non c'è dubbio, ma insomma è un discorso evidentemente anche più complesso, che però va di pari passo anche con il calcio moderno, soprattutto con il calcio moderno che vediamo in Europa nelle grandi squadre. Calcio europeo che è fermo da un punto di vista di club, non di nazionale, e da qui ripartiamo salutando con grande piacere Beppe Bergomi. Ciao Beppe.
Ciao Beppe.
Sì. Ciao ciao, buonasera a tutti, ciao.
Prima di argomenti di attualità di campo, Beppe, oggi è un giorno particolare per tutti gli amanti dello sport, del calcio e soprattutto per tutte le persone che hanno conosciuto e ammirato anche lo spessore umano di Emiliano Mondonico. Oggi sono 3 anni dalla sua scomparsa e quindi ti chiederei un ricordo umano e sportivo.
Umano, un amico che poi siamo tutti e due della bassa milanese, lui di Rivolta d'Arda, io di Settala, distiamo veramente 7 chilometri, quindi so da dove è partito, di quello che ha fatto una carriera straordinaria, ma sotto l'aspetto umano, quello che ha saputo dare anche nei momenti di difficoltà, nella malattia, la sua amicizia, perché era amico anche di mio fratello, quindi lo conoscevo molto bene, quindi veramente questo mi dà la possibilità di ricordare una gran bella persona, è un esempio per tanti.
C'è un aneddoto particolare che ti ricordi o che vuoi ricordare, Beppe?
Ma no, la cosa bella è che insomma, lui, essendo di Rivolta, poi aveva la sua cascina dove andava a tagliare il salame, dove invitava gli amici, bicchiere di vino. Cioè, e tante volte, no, anche in quelle situazioni, poi mi diceva sempre, ma prova a fare l'allenatore, dai, dice, dai. Poi sono rimasto nella mia zona di comfort a fare l'opinionista, ecco. Questo me lo ricordo sempre di Emiliano, però una delle ultime volte avevamo fatto una cosa insieme per l'Istituto del Centro dei Tumori, dove abbiamo un amico comune, era una forse l'ultima volta che l'avevo visto, dopo sono andato al funerale, la figlia e tutto quanto, però sicuramente una bella famiglia, ma una bella persona.
Certo. Senti Beppe, venendo un po' diciamo a altri temi, vorrei parlare con te di questa nazionale, perché comunque anche ieri sera è arrivata un'altra vittoria, si è riscattato secondo me molto anche Locatelli, che era già finito nel discorso delle critiche, insomma poi non siamo mai contenti in Italia, però l'importante era iniziare bene queste qualificazioni a Qatar 2022 con 2 vittorie, prima con l'Irlanda, poi adesso abbiamo avuto anche questi 3 punti con la Bulgaria, aspettiamo di vedere che succede con la Lituania. Ecco, ti chiedo un giudizio su queste prime 2 partite dell'Italia delle qualificazioni.
Ma no, allora se noi ragioniamo con quello che abbiamo visto prima, allora tu dici c'è qualcosa che non quadra, non nel senso, perché prima veramente era una nazionale che sembrava una squadra di club con uno stile di gioco europeo ben riconoscibile, lo è ancora, ma io vedo una squadra, come ha detto Mancini, un po' stanca, ma stanca mentalmente in alcuni suoi interpreti, no, perché siamo sul finale di stagione. Non dimentichiamoci mai quello che hanno passato questi ragazzi in questo anno, no? Lo viviamo anche noi che siamo più grandi, ma loro costantemente, insomma, tra tamponi, tutte le restrizioni che hanno dovuto sopportare, quindi penso che sia un calo fisiologico, ma tu vedi sempre la mano dell'allenatore, un'identità di squadra, nelle difficoltà però l'importante è da tirar fuori la vittoria, ed è stata la cosa più importante secondo me in queste 2 partite.
Beppe, mi incuriosisce molto il raffronto tra come gioca l'Italia e qual è il tipo di gioco espresso invece dai nostri club, perché poi alla fine insomma il calciatore X che vediamo nella Juventus, nell'Inter o nel Napoli alla fine è lo stesso che poi va in nazionale, magari lì all'interno della squadra di Mancini riesce a offrire un rendimento, un ritmo, un tipo di gioco migliore rispetto a quello che emerge poi dal club. C'è una spiegazione a tuo avviso di questo?
Guarda, e questa è la vera domanda che dobbiamo fare a Roberto, perché abbiamo fatto tanti anni in nazionale e proprio lui, dove nella squadra di club faceva cose meravigliose, in nazionale faceva un po' più fatica. Invece lui qui cosa fa? Giocatori che magari fanno fatica nel club, mi viene in mente Sensi ieri, e poi lo butta dentro, hai capito? Lui è riuscito a creare veramente un gruppo coeso, compatto, dove chi entra veramente sente quella maglia addosso in una maniera incredibile e dal 110%, e quindi tutti si sentono valorizzati e riescono veramente lui riesce a trasmettere questo, ecco, e li sente tutti, li fa sentire tutti importanti, ed è la vera secondo me, trasformazione, perché quando ne convochi anche così tanti, poi non è facile, no, motivarli, mettere le tipi insieme. Invece la forza di Roberto è stata questa, oltre insomma a giocare bene, a vincere un sacco di partite, l'unica cosa che mi sento di dire, dobbiamo pensare anche però di incontrare qualche avversario che ci faccia capire meglio il valore nostro, sì, che secondo me è la cosa più importante, no? Io la ritengo una squadra molto forte la nostra, però ci manca un po' il confronto con alcune nazionali.
Ecco, infatti io proprio qui volevo arrivare, perché dopo questi risultati, come abbiamo visto per l'Europeo, la qualificazione all'Europeo, ora quello che sta succedendo in queste due partite, poi ci sarà quella con la Lituania, c'è un po' la sensazione di voler dare l'obiettivo a questa nazionale. Cioè, all'Europeo dobbiamo arrivare nelle prime tre posizioni. Ecco, proprio perché non abbiamo un termine di paragone concreto con Spagna, Francia, Germania o questi, diciamo, club, queste nazionali che comunque hanno fatto veramente la storia anche degli europei, secondo te è giusto dare un obiettivo ora per giugno a questi ragazzi?
Nicolò, ma non siamo noi che vogliamo dare un obiettivo, ma è lo stesso CT, ti ricordi l'anno scorso, partiamo, sì, per vincere, ma giustamente, sì, sì. Io dico, Roberto, veramente questa convinzione, questa consapevolezza che sta dando alla nazionale, lui pensa giustamente di poter arrivare fino in fondo, ma per accrescere questo, per quello io voglio magari delle amichevoli con squadre come dicevi tu, con la Germania, con l'Inghilterra, con l'Olanda, anche se poi con l'Olanda ci abbiamo giocato e l'abbiamo anche battuta, sì. Capire veramente dove possiamo stare. Ecco, io vedo che è una squadra che può stare molto in alto, poi dopo sappiamo tutti noi che per vincere tante volte il gradino è sempre un po' difficile, ci vogliono tante componenti, ecco. Però nel gruppo delle pretendenti noi ci siamo assolutamente.
Beppe, una riflessione sulla nazionale, ma considerando anche il rendimento, i risultati di questa Under 21 nella fase iniziale degli europei. Ora, al netto delle espulsioni maturate nelle prime due gare, i due pareggi, io metto insieme nel calderone anche i risultati precedenti all'ultimo europeo e li parametro un po' anche invece a quanto di buono hanno fatto le nazionali under 16, 17, 19. A tuo avviso è possibile fare un parallelismo con quanto avviene ad esempio a livello di passaggio dalla primavera alla prima squadra? Cioè, le difficoltà che non ci sono anche a livello di risultati nelle nazionali giovanili, appena c'è il salto di qualità invece e ci si confronta con i nostri pari età europei, allora lì emergono, come emerge le difficoltà di un ragazzo della primavera a incidere in prima squadra?
È un bel tema, perché ho parlato settimana scorsa con Maurizio Viscidi per capire, uh-huh, sai, perché adesso si dibatte molto sulla costruzione dal basso, lui mi dice che anche loro a livello nazionale danno questo input, perché per avere un dominio del gioco, poi costruzione dal basso non vuol dire solamente partire dal basso, ma se ti vengono ad attaccare uomo su uomo, anche la palla lunga è una costruzione dal basso, no?
Certo.
E quindi lui mi ha detto che stiamo facendo un bel lavoro. Quindi io non so se poi quando arriviamo all'Under 21, che dove una volta si dominava, adesso si fa un po' più fatica. Anche se rispetto al gioco della prima squadra, cioè parlo della Nazionale A, si fa un gioco un po' più conservativo, nel senso forse perché capendo anche i limiti di questa squadra, allora si cerca di impostare un certo tipo di gioco, che a me piace, perché vuol dire avere quella voglia di raggiungere un risultato, di far fatica contro la Spagna, no? La partita che magari sul piano del gioco sono più abili di noi, ma noi ci contrapponiamo facendo una difesa in quella maniera e sfruttando le nostre qualità che questa squadra in questo momento può mettere in campo, ecco. Quindi non lo so, è un bel tema, ma non ti so dare una risposta precisa.
Ne parlavamo anche in questi giorni, Beppe, sul valore, no, dell'Under 21 anche degli ultimi anni, ha sempre avuto dei giocatori di alto livello e di grande qualità. Ora Nicolato ha questa partita, insomma, decisiva del girone, nella quale si spera di poter arrivare all'eliminazione diretta. Qual è un giocatore secondo te dell'Under 21 attuale che è già pronto magari per Mancini, cioè che secondo te potrebbe già stare stabilmente nel gruppo di Mancini? Perché poi bisogna guardare anche in questa ottica di passaggio, no? Un po' come quando succedeva negli anni passati, quando c'era Zelio Vicini che allenava l'Under 21, no? E che comunque poi passava i giocatori alla nazionale maggiore. Secondo te quali possono essere i profili oggi da prima squadra di Mancini?
Guarda, è difficile perché ha già una rosa molto ampia, però io penso che noi dobbiamo concentrarci un po' sul centrocampo, dove il centrocampo di, di Mancini è forte, ma non è fisico. Cioè, nel senso, ieri Sensi, Barella e Verratti sono bravi tecnicamente, quindi tu devi sempre dominare la partita, ma se la mettono sulla fisicità puoi andare in difficoltà. Io sto vedendo in questa Under 21 quello che mi ha impressionato più di tutti è Pobega, che è un ragazzo da una fisicità incredibile, da un cambio di passo, quindi può essere una soluzione diversa da quello che tu hai a disposizione, no? Potendo giocare un calcio in maniera differente da quello che Mancini sta facendo, perché oltre ai tre che ti ho detto, Locatelli ha un buon fisico, Jorginho anche lui non ha grande fisico, Pellegrini è alto, però anche lui non ha quella struttura possente, capito? Quindi posso pensare, da quello che ho visto, che questo ragazzo mi sta facendo vedere delle belle cose.
Beppe, da un punto di vista generazionale, sempre parametrando il tutto a livello europeo, è giusto considerare che anche altre nazionali big stanno facendo fatica? Penso alla Spagna che vince al 92esimo con la Georgia, la stessa Germania che vince a fatica con la Romania, la Francia che pareggia. Però ecco, la sensazione che su questo, sulla gestione anche delle nuove generazioni, siano un po' avanti. Cioè, la Spagna ieri ha giocato con 5, anzi con 4 giocatori nati dal 2000 in poi nell'11 titolare, l'Inghilterra con 2,99 e un 2000. Questo credi che sia il solito retaggio culturale italiano che Mancini sta così anche forzatamente provando un po' a battere, per cui alla fine un 99, un 2000 ancora non sia pronto per gli alti livelli?
Dovrebbero essere pronti, perché no, i 99 e i 2000 secondo me non sono più giovani, perché hanno già 22-21 esatto. anni, i giovani hanno 17-18 anni, e quindi è già gente che è pronta, che normalmente fa uno o due campionati di Serie A. Noi, tornando sempre al discorso che facevo con Bicidi, abbiamo del talento, abbiamo giocatori, poi dobbiamo avere il coraggio di farli esordire, di farli giocare. Se poi li confrontiamo a livello europeo, le nostre squadre dove hanno fatto fatica in Europa, però non ce la possiamo prendere con i giovani italiani, perché se mi viene in mente Barella e Bastoni hanno fatto bene nell'Inter, Chiesa ha fatto bene nella Juventus, nell'Atalanta non ne abbiamo più, purtroppo, a parte il portiere, quindi abbiamo giocatori stranieri, nella Roma Pellegrini ha fatto bene, quindi abbiamo giocatori italiani forti, e Roberto li sta mettendo in campo. Da sotto lì, quel salto lì, noi forse ci mettiamo sempre qualcosa in più rispetto agli altri di tempo per valorizzare ragazzi del 2000, 2001 e 2002, ecco.
Non c'è dubbio, Beppe, a proposito anche di questa stagione, perché poi alla fine è una stagione compressa come non mai, indipendentemente dal campionato che uno può analizzare, alla fine tutti stanno giocando ogni 3 giorni, ogni 4 giorni, senza soluzione di discontinuità. Questo può incidere, a tuo avviso, anche sui valori che poi realmente vedremo in campo ai prossimi europei? Cioè, che veramente ci sia spazio per esiti anche così ad oggi non pronosticabili?
Ma non ci credo. Alla lunga i valori vengono fuori, indipendentemente da questa situazione difficile che stanno vivendo tutti quanti, e quindi penso che alla fine, insomma, le nazionali migliori possono venire fuori. Poi magari ci può essere sempre la sorpresa, e guardando i risultati, guardando anche in giro, adesso guardando un po' le partite, una squadra che mi sta piacendo è la Danimarca, che ha tanti giocatori e tante soluzioni un po' in tutti i reparti, e quindi mi sembra una squadra ben strutturata, al di fuori delle solite, ecco, che tutti noi conosciamo,
tra l'altro con un grande protagonista anche in Serie A come Damsgaard, che stiamo vedendo alla
gran
alla
bel Santa. Giocatore,
secondo me sì.
È veramente fortissimo, hai ragione, sì. Beppe, a proposito del calcio di oggi, no? Ci sono tante riflessioni in corso, oggi si dice, no, la costruzione dal basso, ci si divide, anzi guarda, la prima cosa che ti voglio chiedere è la tua impressione di Allegri, ecco, dopo l'intervista che ha fatto domenica scorsa.
Allora, a me piace Allegri come filosofia, come interpreta il calcio. Poi non posso raccontarvi, perché noi siamo andati avanti fino alle 2 di notte a parlare con lui, no?
Immaginavo.
E abbiamo dovuto mandarlo a casa.
E questo fa capire la voglia che ha, mi sembra, no,
sì,
Max?
Sì. Quindi è preparato, cioè non è rimasto fermo in questo periodo, è andato in giro a guardare squadre, allenatori, insomma si è informato, ha guardato partite. La forza sua è quella di una gestione, no? di alcuni giocatori, di alcune situazioni, come parlare singolarmente, parlare a squadra, individuare le situazioni. Poi mi dice, quando poi mi accorgo che invece devo allenare, alleno, cioè sa fare tutto, perché è un allenatore che secondo me che si limita a fare solamente una cosa non è sufficiente nel calcio di oggi. Quindi per come vedo il calcio, a me piace Max, poi vedremo come potrà rientrare, se in Italia o in Europa, ma glielo auguro al più presto.
E l'altra cosa che ti volevo chiedere, proprio a proposito dell'attualità, di tante cose del calcio che è cambiato, le dimissioni di Prandelli e anche la sua lettera successiva alle dimissioni.
Ma guarda, io a Cesare gli voglio bene. Vi racconto questo: una delle prime volte che io avevo appena smesso di giocare, avevo intenzione di. Stavo facendo i corsi da allenatore, così sono andato a vedere il ritiro del Parma a Morgé. E lui è stato gentilissimo, sono stato lì una settimana con lui, perché avevo individuato in Prandelli in quel momento un allenatore all'avanguardia, infatti la sua carriera lì a testimoniarlo. E capisco le difficoltà di un allenatore, di una persona, perché tutti noi viviamo dei momenti di difficoltà nella nostra vita. Magari lui e quelli che sono più esposti magari lo viene anche a sapere, altri di noi non lo sappiamo, però per questo gli sono vicino e capisco questi momenti, perché viviamo in un mondo tante volte dove siamo caratterizzati un po' dai social, e io penso che il social è un po' un ricettacolo di tante volte di cattiveria e di maleducazione, e chi ha una sensibilità particolare dove ama quello che sta facendo, la propria città, e quindi sta dando tutto, cioè, poi tante volte succedono determinate cose, allora anche io lo capisco, mi viene da stare vicino a Cesare, abbracciarlo e capisco quello che sta attraversando.
Beppe, torno un attimo sulla nazionale, anche riprendendo un attimo il filo del passaggio generazionale. In questi anni, ma se vogliamo insomma possiamo un po' anche tornare indietro nel tempo, la fase difensiva a tutto tondo, quindi non coinvolgendo solo e soltanto i difensori della nazionale, del calcio italiano, è stato sempre un punto di forza. Ovviamente il tutto diluito nel tempo, con un calcio che mutava forma, con un atletismo degli attaccanti anche che mutava forma. Hai la sensazione che perché arriverà evidentemente a breve il ritiro dei Chiellini, dei Bonucci, degli Acerbi, ci sarà un vuoto sotto quel profilo lì, cioè di quei difensori, soprattutto Chiellini, Acerbi, marcatori, e che si stia andando in una direzione che forse insomma è fisiologica sotto un certo punto di vista, ma con difensori con altre caratteristiche rispetto anche alla nostra scuola italiana?
Allora, sì, ma dobbiamo pensare sempre che prima devi fare il difensore. Se poi hai qualità importanti, nel senso nel possesso palla, nel consolidare un palleggio, ancora meglio. Cioè, in questo momento io sono per i Chiellini, per gli Acerbi, ma sono anche per Bastoni, perché Bastoni lo vedo crescere, che poi magari non ha quella cattiveria agonistica, ma sa marcare, è giovane, può crescere tantissimo. Quindi noi abbiamo i giocatori alle spalle. Non so se mi viene in mente la fisicità di Lovato, che gioca un calcio già di uomo contro uomo nel Verona e non ha paura di stare uno contro uno, può essere anche lui un marcatore importante per il prossimo futuro, ecco. E poi dobbiamo alternarli. Se in un terzetto tu hai, scusate se prendo il paragone dell'Inter, Skriniar, De Vrij e Bastoni, secondo me sono perfetti. Se poi ce ne trovi uno anche un po' più veloce, che ti copre il campo con 50 metri, perché la nazionale vuole fare sempre la partita, forse ancora meglio, ecco. Dobbiamo riuscire a distribuire insomma sul terzetto difensivo adesso, perché la nazionale noi giocano a 4, però voi sapete che costruiscono sempre a 3, poi c'è sempre il terzino sinistro che si allarga, quindi rimangono sempre in 3 in posizione. Insomma, no, io penso che come tutte le cose ci vuole tempo, ma avremo i sostituti di Chiellini, di Bonucci, assolutamente.
Beppe, ultima domanda per quanto mi riguarda. Mancano 10 giornate alla fine del campionato. È chiaro che la lotta in questo momento per la Champions League è quella più intrigante, perché ci sono varie squadre. Secondo te chi è che rischia tra le big di doversi giocare la Champions all'ultima giornata?
Nico, finché non togliamo l'asterisco da quella partita di Juventus-Napoli, non ne veniamo fuori. Quella ci dirà tanto, sai?
Sì, quindi dobbiamo aspettare poco dopo Pasqua, 3 giorni dopo Pasqua, e ci togliamo il dente.
Sì. Lì ci togliamo il dente per capire come ne vengono fuori da quella partita, perché lì ci può dire molto. Io vedo l'Atalanta, che normalmente le squadre di Gasperini nel finale fanno dei bei filotti. Il Milan ha un buon vantaggio, l'Inter si deve preoccupare di quelli sta dietro, ma per la zona Champions non dovrebbero esserci problemi. La Roma mi sembra un po' attardata, attenzione alla Lazio, che sempre diremo, e il Napoli abbiamo visto che quando stanno tutti bene vince a Milano, vince a Roma, e quindi è una bella lotta, ma ripeto, quella partita ci dirà tante cose.
Beppe, l'ultima te la chiedo sulla Juventus, ripartendo da una domanda che ci stiamo facendo in tanti, ripensando anche a quanto successo per motivi diversi negli ultimi anni. Si chiude, diciamo così, per motivi naturali il ciclo Allegri con 11 titoli e le 2 finali di Champions, dura solo un anno l'avventura di Maurizio Sarri con uno scudetto in tasca. Ti chiedo, troveresti in un certo senso un'idiosincrasia per la Juventus arrivare quinta e confermare Pirlo?
Non lo so, perché io non so che cosa. Allora, il messaggio che stanno dando i dirigenti è un messaggio di compattezza, nel senso, nel confermare Pirlo, nel avere le idee chiare, sapendo delle difficoltà che avrebbero avuto in questa stagione. Però sei sempre alla Juventus, sì. E io, dipende sempre come finisci la stagione, quindi sai, dire alla Juventus che arrivi quinto secondo me è difficile, capito? Nonostante tutto quello che stanno dicendo, bisogna aspettare e capire come si finisce la stagione, e allora da lì insomma tireranno una conclusione e prenderanno delle decisioni. Perché anch'io l'anno scorso non pensavo, dopo uno scudetto vinto da Sarri, che lo lasciassero andare così, e invece hanno deciso all'ultimo di lasciarlo andare. Vedremo, è ancora presto. Cioè, manca poco, però...
Ma è presto,
mai presto, sì, per dire queste cose qua.
Beppe, grazie mille, è sempre un piacere.
Ciao Beppe, grazie davvero. Ciao Beppe,
a tutti,
presto.
Un abbraccio, ciao.
Ciao.